Ritratti sonori qui su Radio Più, una nuova puntata con il nostro ospite Francesco Paganin che viene a trovarci da Borgo Valbelluna. Siamo a metà di questo viaggio sonoro, caro Francesco.
Più o meno.
Hai scelto una canzone di Lucio Corsi che presto sentiremo anche all'Eurovision, Francis de la Croix, come tuo giro di boa.
Sì, ho scelto questa canzone in realtà proprio per raccontare l'arte incondizionata, quindi il voler far arte o comunque portare avanti un concetto, un'idea senza la paura di non essere capiti.
È difficile per gli artisti anche fare questo scalino, nel senso che spesso anche un gesto che magari non capiamo tendiamo più a chiederci: perché questo gesto artistico? Perché questa cosa così nuova? Il diverso ci fa quasi repulsione e spesso ci suscita più critiche che non complimenti.
Ma diciamo che cercare di capire una cosa che va al di fuori di noi costa fatica, no? Mm-hmm. E come diceva Vittorio Sgarbi, l'ignoranza è una forma di pigrizia a tutti gli effetti.
Soprattutto in questi tempi dove noi possiamo veramente prendere tante informazioni in pochissimo tempo.
Sì, esattamente, no? Però delle volte costa fatica e capisco benissimo che magari ascoltando musica o andando a mangiare non è una cosa che si vuole far fatica nel fare. Mm-hmm. Però delle volte tutto costa, per apprezzarlo appieno costa un pochino di sforzo. Allora, tante volte ascolto le canzoni di Lucio Corsi ultimamente, insomma, che l'ho conosciuto poi durante Sanremo, e prima, sono sincero, non lo conoscevo, quindi ho fatto un po' parte dell'ignoranza anch'io, però ascolto le sue canzoni e mi dico: ma cavolo, è veramente geniale in alcuni tratti. Cito una frase di questa canzone che è: sta insegnando a una mosca come dare filo da torcere ai ragni, cioè
poesia.
Io lo trovo veramente una cosa geniale, no? Però tante volte sull'attimo così dici: non ha senso. Poi lo riascolti, e capita anche a me tante volte di ascoltare una canzone a primo acchito, dire: oh mio Dio, ma che cavolata. Poi la riascolti con un attimo di calma e la volontà di voler ascoltare e non solo di sentire, e quindi voler anche capire, e veramente ti rendi conto di tante altre cose, insomma.
Questo fa anche un po' parte della volontà di fermarsi, no? In un mondo che va sempre di corsa, ricercare anche un po' quel tempo più lento, mi viene a dire.
Beh, sicuramente. Poi noi, ad esempio, nella nostra azienda abbiamo dato il nome a uno dei pacchetti più completi, quindi poter staccare una giornata intera all'interno della nostra azienda, quindi staccare dei ritmi frenetici, e l'abbiamo chiamato il lusso della stanchezza.
Il lusso della stanchezza.
Il lusso della stanchezza.
Bellissimo.
Perché potersi dare del tempo per dire: sono stanco, non ho voglia di fare niente, mi riposo, è diventato un lusso. Mi è capitato da poco andare a Milano e veramente mi sono reso conto come è una città veramente frenetica, in cui tutti corrono, ma come dei pazzi. E poi arrivo a casa e il tempo è scandito letteralmente da quando sorge il sole a quando va, a quando tramonta, perché poi quando tramonta dentro, ci fuori nei campi, non fai niente, soprattutto in questo periodo, e quindi poi vai a dormire, sono sincero, anch'io un po' come le galline, vado a dormire
nonostante
presto.
La tua giovane età.
Sì, ma io sono un po' vecchio dentro in realtà.
Abbiamo detto che sei del 99, raccontami un po' il tuo percorso, perché oggi ovviamente sei il titolare di questa azienda che continuiamo a nominare, il Bon Tailleur di Borgo Valbelluna, ma qual è stato il tuo percorso?
Ma io in realtà figlio d'arte, possiamo dirla
sì,
così,
sì.
E nipote d'arte, perché comunque l'azienda parte come un'azienda agricola, eravamo alla fine del 1800, mm-hmm. E poi negli anni si è evoluta e era mia bisnonna soprattutto. Infatti una cosa che tengo sempre a dire è che la nostra è un'azienda molto matriarcale, no? Una famiglia
sì.
Molto matriarcale. E poi è arrivato il nonno e la nonna, che arrivava dalla Germania, che è stata la prima donna ad avere la patente e a Borgo Valbelluna, e guidava un maggiolone rosso, quindi immagino in quegli anni.
C'è sempre stato un po' nel vostro sangue questo
essere strani.
Questo, no, più che altro questa innovazione, questa voglia di portare oltre, questa voglia di portare oltre. E a proposito di questo e dell'arte incondizionata che mi hai nominato poc'anzi, andiamo all'ascolto del nostro Lucio Corsi con questo capolavoro.
Francis de la Croix, Francis de la Croix, è un bambino di legno, è un papero col frac. Francis de la Croix vestito come Jack Delwood, dice che viene dalla giungla, quella sul passo della Cisa. Dice che a Napoli ha fumato con il Buddha nel camerino di Bob Dylan. Francis de la Croix, Francis de la Croix non porta più le mutande, è un pavero col frac al Taj Mahal, ha sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina, ha preso in bocca il manganello di un caramba, è il fascino della divisa. Francis de la Croix, Francis de la Croix è un soldatino di piombo, ha detto ai bravi di Rodrigo che si sposerà, gli ha dato il numero di Donna Abbondio, l'hanno beccato nelle Langhe che si stirava la camicia, probabilmente adesso in volo per Los Angeles nascosto dentro una valigia. Francis de la Croix, Francis de la Croix lo trovi in via dei matti ad insegnare ad una mosca come si fa a dar del filo da torcere ai ragni, quando era all'isola di Pasqua disteso lungo la battigia, si è guadagnato il soprannome di Mahatma e le attenzioni di Lolita. Francis de la Croix, Francis de la Croix per colpa degli dèi fu fatto prigioniero al posto di Mattia Pascal nella battaglia di El Alamein. Al carnevale di Venezia, quando spararono a Wojtyla, ricostruì l'identikit di Pulcinella ad una guardia pontificia. Francis de la Croix, Francis de la Croix tra gli animali dell'arca era un cavallo dell'esercito di Gengis Khan che fu venduto a Don Quixote della Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina sotto uno specchio, disse ci vediamo in vetta, fu il solo ad arrivare in cima. Francis de la Croix, Francis de la Croix e le tre caravelle, col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44 era sulla Santa Maria quando sbarcarono in un quadro di Picasso e scoprirono la Normandia. Francis de la Croix, Francis de la Croix è la primula rossa ad un convegno multietnico del Ku Klux Klan, prese parole e si scavò la fossa sui grattacieli di Manhattan. C'erano sua fotografia, quando era piccolo giocava con Siddhartha sotto le vele di Scampia. Francis de la Croix, Francis de la Croix non mi ha mai detto una bugia.
Parlavamo di semplicità complessa qui con Francesco Paganin del Pontaier prima di ascoltare il nostro Lucio Corsi, però devo dire che questo viaggio sonoro è veramente interessante, perché anche la prossima canzone che hai scelto per noi è una canzone molto particolare, una canzone che la lascio proprio descrivere a te, perché me l'hai raccontata molto bene anche quando mi hai presentato i tuoi temi.
Ma in realtà questo è un brano di una cantante che lei si definisce partenopea, quindi fa questa musica in dialetto napoletano, e a me lei piace tantissimo perché racconta la sua cultura, una cultura povera contadina che affonda le radici su più di 400 anni fa, e cerca di raccontarlo portandola ai tempi moderni, no? La paragonano molto alla Rosalia napoletana, mm-hmm. E perché ha questa ritmica un po' quasi ispanica a tratti, e soprattutto in questo brano poi io lo trovo pazzesco e geniale perché utilizza gli zoccoli dei cavalli al trotto come base al posto delle percussioni per dare una ritmica al brano, che io trovo pazzesca come cosa. Poi...
Il brano è di La Nina o Ballo d'Empennate, spero di averlo detto giusto.
Questo lascia a te la gogna da parte dei napoletani
del dirlo, speriamo di non aver offeso nessuno. Dal punto di vista però pratico mi viene da dire che il ritratto sonoro che mi hai portato mi fa capire che tu ascolti un po' di tutto, ma che comunque la ricerchi l'innovazione anche nell'ascolto.
Ma sì, in realtà ascolto un po' di tutto e cerco sempre, perché poi credo che la musica sia anche un po' interpretazione, no? Mm-hmm. Quindi poi cerco sempre di cogliere il bello, anche nella bruttezza a volte ci può essere nel bello, e cerco sempre un po' di ascoltarlo e cercare di capirlo, no? E poi in questo brano in particolare io apprezzo la capacità di essere così attaccati a una cultura, mm-hmm. che tante volte noi ci diciamo che non abbiamo mai niente da raccontare, no? E delle volte non serve avere qualcosa da raccontare, basta raccontare la propria cultura per avere qualcosa da raccontare. Faccio un esempio che era stato poco tempo fa con gli ambasciatori del gusto a Milano, e che
Dove
non
ci
so,
dirai anche cosa è successo?
di tutto e di più. È stato un convegno, insomma, di alcuni dei più grandi nomi della cucina italiana, insomma, a confronto. E mi è capitato un momento che ero proprio in taxi con un napoletano e stavamo andando per un prossimo appuntamento. E a un certo punto mi dice: "Ah, perché qua fanno sempre la pizza. Quando vengono a Napoli, gli faccio il risotto alla milanese."
Della serie, non fate a Milano la pizza, venite da
No.
noi a mangiarla, quella vera.
Questo voler appartenere a qualcosa pur di appartenere a qualcosa.
Sì.
E quindi, sai, delle volte si raccontano sempre molte storie, però raccontare la propria e cercare di essere appartenenti a se stessi è la cosa più complicata da
Uno
fare.
dei più belli aneddoti in questi anni, insomma, che ho conosciuto te, la tua famiglia, la vostra bella realtà, è stato sapere che ad una Milano Fashion Week, delle modelle hanno mangiato il crosticcio fatto con le
Esatto.
croste di polenta. Questa è proprio una di quelle cose che ho amato tantissimo, l'idea che un sapore così bellunese fosse alla Milano Fashion Week. L'ho trovato bellissimo.
Beh, sì, alla Milano Fashion Week, ma poi anche degli Emirati, in questo caso
Sì, le
arabi, erano in Turchia e le avevano mangiate, gli avevamo fatto il
croste di
crosticcio, avevamo
polenta.
fatto le croste di polenta. E allora fra gioielli in platino e diamanti mangiavano e sgranocchiavano croste di polenta e il crosticcio.
E anche questa è una cosa bellissima di cui dobbiamo andare fieri. È veramente che un qualcosa che è così legato ai nostri ricordi, al nostro cuore, come le croste della polenta che vedevamo e vediamo ancora in tutte le nostre domeniche a casa, nelle nostre feste, sono arrivate fin là, grazie a chi è diventato ambasciatore del gusto. A proposito di ambasciatore del gusto, non mi hai detto cosa è successo a Milano.
Ma in realtà è stato un momento di confronto insieme a tanti altri colleghi da tutta Italia, tra alcuni anche dei nomi un po' più importanti.
Siete stati premiati?
Ma in realtà sì, siamo stati riconfermati anche quest'anno per la terza volta come ambasciatori, quindi comunque fra le eccellenze, in questo caso del territorio, che si prodigano a raccontare il Made in Italy, a raccontare la propria cultura non solo dentro le porte di casa, ma anche fuori, insomma.
Chi lo sa che magari la prossima canzone in dialetto bellunese non parli proprio delle croste di polenta, delle Dolomais, vero si chiamano, e di soprattutto questa bellissima cultura enogastronomica che ogni giorno ci proponi presso il tuo agriturismo. Quindi ricerca mai fermarsi questa cucina agricola creativa. Noi intanto andiamo all'ascolto di La Nina. Le, yeah, le, yeah.